Ciao raga, vi va di sentire parlare di sicurezza informatica ancora? Perché è uscita un'altra vulnerabilità trovata dalla AI, davvero molto significativa, stavolta però sul kernel di Linux. Sapete, fin quando era OpenBSD, per quanto fosse una vulnerabilità remota, quella vulnerabilità remota, visto che non permetteva nessuna escalation dei privilegi, ma una vulnerabilità remota che ti manda in crash il sistema, il kernel. Se fosse avvenuta su Linux, cosa che prima o poi avverrà, tra l'altro, sarebbe stato un disastro, perché significa che tutti i sistemi che in questo momento fanno da server sarebbero stati potenzialmente, anzi sicuramente, crashati da remoto con un pacchetto. Anche se OpenBSD ha un posto assai rilevante nella psicologia della sicurezza informatica, dal punto di vista pratico è un cimelio. Non lo usa nessuno, o quasi, e quindi i danni sono stati molto limitati. Però, dal punto di vista così del clamore, per chi è abituato a pensare ad OpenBSD e alla rigidità, alla severità col quale viene sviluppato, e poi in realtà praticamente di fronte alla potenza non solo semantica, ma anche proprio di forza lavoro che altrimenti non puoi pagare dell'intelligenza artificiale, diciamo, ecco, è stato uno scossone. Ma questo bug su Linux, secondo me, finirà per avere assai più effetti pratici. Non è un exploit remoto, è locale ed è un LPE. Local Privilege Escalation. Purtroppo c'è questa malattia mentale degli acronimi tra gli anglosassoni, diciamo, delle popolazioni anglosassoni, anglofone più che altro. Quindi ti permette di diventare questo bug da utente normale a utente privilegiato. È stato trovato con l'assistenza dell'AI. Ora, su quanta assistenza ci sia stato, poi ci torniamo. Parliamo del bug, perché al contrario di quello di OpenBSD, che soltanto guardando la funzione del Selective Acknowledge potevi già capire che c'era questo bug, se per quanto fosse complicato, perché era un mix di diverse vulnerabilità che poi creavano il problema, stavolta la questione secondo me è più interessante, perché è una vulnerabilità di quelle in cui devi mettere assieme diversi pezzi. Allora, dovete sapere che c'è una tradizione negli Unix moderni, da Linux in poi, ma anche Solaris aveva di queste cose, anche altri sistemi operativi, di ottimizzare certe operazioni tra i file, evitando di passare dallo user space. Di solito cosa succede? Se io, per esempio, voglio copiare quello che arriva da un file verso una socket, perché sto implementando un servizio di trasferimento file. Allora, quello che accade è che normalmente io devo fare una read. Alla read io passo un buffer che vive in user space, quindi nello spazio di indirizzo del mio processo, e poi il kernel copia delle pagine di memoria al kernel space nello user space, e poi io scrivo nella socket, quindi di nuovo passo alla write il mio buffer in user space, copia l'implementazione della system call write, copia il mio buffer user space nella buffer di output del networking in kernel space, e quindi c'è questo continuo copiare buffer user space in kernel space e viceversa. Oltre a questo si aggiunge il problema del context switching, perché io ogni volta devo eseguire una chiamata di sistema, poi devo aspettare che lo scheduler mi risvegli se la chiamata di sistema è bloccante, e poi io prendo e scrivo e faccio la write dall'altra parte. Quindi immaginate, insomma, si perde un sacco di performance, si lasciano sul tavolo. Per cui a un certo punto i sistemi operativi hanno iniziato a implementare diverse chiamate di sistema che prendono due descrittori, uno per esempio che rappresenta un file e uno una socket, e fanno la copia per noi in kernel space, evitando tutto questo problema qua. Una di queste chiamate di sistema, che c'è da un bel po' di tempo, diciamo vecchia, storica, si chiama Splice e serve per muovere dati da una pipe a un file descriptor o viceversa. Quindi queste chiamate di sistema cosa hanno di speciale? Sono, diciamo, zero copy. Il problema di queste chiamate di sistema è che quando io leggo o scrivo da un file, ovviamente quello che succede è che io ho la limitazione di accesso a quel file attraverso il meccanismo del file system che controlla che i miei permessi siano adeguati e così via. Quando inizio a fare le cose zero copy, inizio a passare in giro puntatori a pagine di memoria e può capitare che durante questi passaggi, quella che era prima l'autenticazione, il check dei permessi, se io davvero potevo fare una cosa o meno, si perda per strada. Allora, quindi ricordatevi di questa splice. C'è anche un'altra cosa, perché vedete, i kernel moderni, sia per questioni di performance che anche per questioni di sicurezza, per tante altre magagne, tendono a essere un po' più complicati di come dovrebbero essere, diciamoci la verità. Linux ha una grandissima superficie di esposizione ai problemi di sicurezza perché implementa un botto di roba. C'è un tipo speciale di socket che serve per fare operazioni di cifratura. Tu praticamente crei questo socket di questo tipo, lo inizializzi dicendogli che tipo di operazioni crittografiche vuoi fare e poi hai un file descriptor che usi accept, la chiamata di sistema accept, che di solito si usa nelle socket in stato di listening che stanno ascoltando per connessioni per beccarti un file descriptor e poi gli scrivi il plain text e il kernel ti fa una cifratura e ti ritorna il ciphertext. Perché si fa così? Perché su Unix c'è la filosofia che ogni cosa è un file, il che è una semplificazione molto utile e interessante che i progettisti di Unix hanno così in qualche modo immaginato e implementato. Perché significa che io vedo tutto come file descriptor, leggo, scrivo sempre con le solite chiamate di sistema, il che è fantastico. Il problema è quando tutte queste cose le metti assieme, una dopo l'altra. Allora, guardate che succede. Io apro con Splice un file di cui ho solo la capacità di lettura e non di scrittura, utilizzando quindi come file descriptor di input, per esempio il file bin sudo. Sudo è il binario che è setuid, che serve per farmi diventare da utente, farmi eseguire comandi da root, comandi privilegiati, diciamo in una condizione di maggiore privilegio. Setuid che significa? Il binario può essere settato in un modo con dei permessi speciali, che anche quando un utente normale esegue quel binario in realtà viene eseguito con i permessi di root di un altro account privilegiato. Però di solito sudo, siccome controlla prima se chi l'ha eseguito è veramente nella lista dei sudoers e così via, non è un problema di sicurezza in sé, ovviamente, però sudo è un'applicazione che è particolarmente esposta ai bug di sicurezza come tutte le applicazioni setuid. Se c'è un buffer overflow, un altro bug in un'applicazione setuid, ovviamente il rischio è maggiore perché viene eseguita con dei permessi superiori a chi la chiama. Quindi con Splice apro questo file, con Splice faccio da setuid dal file che rappresenta sudo a una pipe. Poi apro un altro Splice dalla pipe. Vado a utilizzare come file descriptor di output proprio questo socket che cifra questo servizio speciale del kernel di Linux che viene esportato come una socket. Quindi praticamente io ho creato un tubo che però è zero copy in cui le pagine di memoria che rappresentano il file sudo vanno a finire all'implementazione del kernel che cifra robe. Una cosa importante in tutto ciò, perché se è un file, io parlo di pagine di memoria, perché il virtual file system, per velocizzare le operazioni, mappa i file in delle pagine di memoria. Poi, quando il file cambia, ovviamente le invalida e quindi va a leggere davvero cosa è cambiato, o direttamente uno scrive a volte nelle pagine di memoria e poi viene fatto il flash sul disco, o quando si chiama la chiamata di sistema FSync, o in altre condizioni, se è passato tot tempo. Perché altrimenti, per quanto gli SSD siano più veloci, eccetera, eccetera, poi tutta questa roba qua è stata introdotta quando c'erano gli spinning disk, quindi figuratevi, I kernel sarebbero lentissimi. In realtà, molte operazioni sui file avvengono in pagine di memoria. Per cui, io ho questa pagina di memoria che il kernel ha mappato al binario di sudo, che va a finire all'implementazione dall'altra parte che cifra. Solo che questa implementazione, quando la chiami con un specifico algoritmo, alla fine c'è un tag che è un'autenticazione, che dovrebbe poi ridarti poi quando. Ritornarti poi nella scrittura, perché appunto servizio, tu scrivi il plain text e ti ritorna il dato cifrato per una ottimizzazione che è stata introdotta, se non mi ricordo male, nel 2019. In sostanza, la pagina che dovrebbe essere solo in lettura, data perché rappresenta solo il plain text, poi siccome c'è una parte che comunque è il tag che tu gli hai passato in prima istanza quando gli hai scritto. Per un'ottimizzazione, nel modo in cui viene rappresentata poi le pagine di memoria da ritornare, viene messo nella coda e viene, in un caso specifico di uno specifico algoritmo implementato da questo servizio, 4 byte vengono sovrascritti. Perché a quel punto già non doveva capitare, ovviamente, che ci fosse questa sovrascrittura, ma questa implementazione era stata scritta in un momento in cui quell'algoritmo lì era solo kernel owned, quindi non veniva mai esposto in user space. Quindi in realtà dovevi scrivere questo numero di 64 bit, te ne prendevi 32 bit da un altro buffer, è una cosa normale che si fa in C. Solo che per come poi le cose sono state modificate, vai a scrivere in realtà in una pagina di memoria che non sai più se l'utente effettivamente poteva scrivere. Tutta sta roba qui ti permette sostanzialmente di modificare la visione che ha il kernel del binario di sudo. E quindi, cioè, puoi eseguire codice con i privilegi di root senza che non ne dovresti avere assolutamente privilegi. Scusate che parcheggio. Quindi, dicevo, a questo punto puoi modificare sostanzialmente la pagina che in quel momento è mappata al file e se poi esegui il binario verrà visto dal kernel diverso da come era prima, ed è un bel problema, come potete immaginare. Tra l'altro, l'esempio viene fatto con sudo, ma in realtà è una vulnerabilità più generica di così, perché lo puoi fare con qualsiasi file. Se non hai accesso a un programma setuid da corrompere in questo modo, ma ci sono altre modalità, non lo so, puoi corrompere boh, il file delle password, quello che ti pare, e quindi poi puoi eseguire dei programmi che cercano di verificare la tua autenticazione, vedono i file in un altro modo e fanno quello che vuoi tu. Quindi, secondo me, è una vulnerabilità che si estende molto di più di così. Andiamo ora al discorso di quando questa vulnerabilità sia stata scoperta con l'intelligenza artificiale e quando sia stata in realtà opera di un essere umano. Allora, la questione da questo punto di vista è molto complicata perché loro dicono: noi abbiamo intuito che ci fosse questa classe di bug e quello che abbiamo fatto è lanciare quindi un agente e la vulnerabilità di grado più alto che ha trovato è stata questa qui. Quindi loro dicono che sono partiti da un'intuizione e quindi hanno fatto fare un security check all'AI come se fosse un contractor che poi ha, approfondito certe parti. C'è anche da dire una cosa: il sito web dell'exploit, cioè della vulnerabilità, perché ormai si usa ormai da anni che quando trovi una vulnerabilità ci fai proprio un sito web, ma è un grande cartellone pubblicitario per le aziende di sicurezza informatica. E questo qui è veramente un cartellone pubblicitario, solo che è veramente molto sloppy. Cioè, sembra fatto tutto il sito con l'AI, il report tecnico ha pochissimi dettagli, insomma, abbastanza una cacata, però il bug è veramente di alto livello e c'è. Per cui se non hai fatto fare neanche, cioè, se non hai avuto neanche l'accortezza di scrivere 3 paragrafi a mano, l'idea che sia stato molto, molto assistito, cioè la vulnerabilità sia stata completamente trovata dall'AI, diciamoci la verità, sorge, nulla toglie però il fatto che al fatto che questi ricercatori abbiano avuto comunque l'intuizione di fare un auditing di certe parti del codice, il che già è di per sé, insomma, è un mestiere che si evolve insomma, che cambia e che comunque si prende il credito giustamente chi le vulnerabilità le scopre perché le AI non è che hanno usato un AI che gli altri non hanno, non è che hanno usato strumenti che altre aziende non potevano utilizzare. Quindi da questo punto di vista viene anche premiato chi ha l'intelligenza di capire che questi sono tool che funzionano. Questo tipo di vulnerabilità vengono prese un po' sotto gamba perché comunque sono vulnerabilità in cui devi avere già un accesso. E allora, siccome ormai è finita l'era del Unix multiutente, multiutenza viene utilizzata ora per dividere i privilegi tra i processi. Semplicemente quando vai a fare compiti di amministrazione, normalmente sei da utente, poi i diversi processi in esecuzione li dividi e uno lo esegui da HTTP, un altro in modo che c'è separazione di privilegi, cioè un certo sandboxing, diciamo, tra le diverse applicazioni. Però in realtà queste vulnerabilità non sono da sottostimare perché sono quasi sempre una parte fondamentale di un attacco che ottiene poi la capacità di eseguire in qualche modo codice come utente non privilegiato e poi in realtà corrompe completamente il sistema utilizzando sta roba qui per poi diventare root. Quindi secondo me è una vulnerabilità che un po' le distribuzioni hanno anche un po' preso sotto gamba, vi dico la verità, perché alcuni non hanno patchato in tempo, hanno avuto un mese di embargo. Ho visto un po' di lentezza da questo punto di vista, ma io credo che questa vulnerabilità, tra l'altro, rimarrà per anni perché include ogni sistema Linux, non so in che span di dal 2019 in poi. Se non, scusatemi, sì, quindi per tanti, cioè sono 7 anni di sistemi operativi rilasciati, eccetera, eccetera, 7-8 anni, in base poi a 6 anni, in base a quando poi questi kernel sono diventati mainstream, dopo che questo bug è stato inserito, quindi è un grandissimo casino, perché poi non è che tutti questi kernel verranno aggiornati. Aggiornare il kernel è sembra cosa fastidiosa, ma ci sono tante macchine perché devi riavviare, cioè, ma poi a volte lo puoi fare scaricando il modulo, ricombinandolo e ricaricando il modulo. Non è sempre possibile. Poi ci sono macchine che sono semplicemente lasciate lì andare. Quindi, insomma, questo è un bug che secondo me è davvero molto significativo. Ciao.